Cambielli ed il Friuli. Formazione, abilitazione, certificazione. In questo episodio del nostro podcast dedicato al percorso installatore green, parliamo delle differenze dei costi di esercizio tra pompe di calore e caldaie a seconda dell'impianto di distribuzione. Partiamo da una premessa. Gli incentivi esistenti, come ad esempio il superbonus 110%, hanno un peso rilevante nella definizione dei progetti di installazione e dei relativi preventivi, che vengono redatti non sulla base del calcolo dei costi, bensì sui cosiddetti prezziari dei. I prezziari dei sono strumenti messi a disposizione di tutti i professionisti che devono stabilire un preventivo lavori, indicando i massimali di spesa a seconda della tipologia di intervento effettuato. Cominciamo il nostro confronto. I prezziari dei e gli allegati MISE premiano le pompe di calore idroniche con 1.300 euro per kilowatt termico, contro i 200 euro per kilowatt termico riconosciuti alle caldaie. Considerando che la pompa di calore è spesso venduta in abbinamento a un impianto fotovoltaico e che quest'ultimo è quotato a 2.400 euro per kilowatt, la prima semplice considerazione che si può fare è che con il superbonus 110%, l'abbinamento idronico fotovoltaico genera un utile più elevato rispetto all'installazione di una piccola caldaia. Ma prima di affermare con certezza che questa sia la soluzione sempre preferibile, occorre fare anche altre valutazioni. Il costo di investimento da parte del cliente non è l'unica componente in gioco. Dunque, partiamo considerando il funzionamento di una pompa di calore abbinata al fotovoltaico, a prescindere dall'utilizzo dei bonus esistenti. Se l'impianto fotovoltaico produce energia sufficiente rispetto ai consumi della pompa di calore, i vantaggi in bolletta possono essere importanti. Ma se in alcuni momenti dell'anno, soprattutto in inverno, la produzione energetica fotovoltaica non basta, sarà necessario acquistare energia secondo le tariffe ordinarie. Se in passato era possibile compensare eventuali cali di produzione invernali stoccando in rete l'energia prodotta in più, oggi non è più così. Al posto dello stoccaggio è stato introdotto lo scambio sul posto. Se l'impianto produce di più di quanto si consuma, l'energia viene ripagata al proprietario dell'impianto a 9,8 centesimi lordi. In caso contrario, invece, quest'ultimo la ricomprerà dalla rete pagandola ben 30 centesimi. Inoltre, in caso di ricorso al superbonus 110%, lo scambio sul posto non è consentito e l'energia prodotta in più va ceduta alla rete a titolo gratuito. Altre valutazioni vanno fatte in merito ai sistemi d'accumulo dell'energia, anch'essi incentivati dal superbonus, ma che determinano un diverso andamento dei costi nell'arco di vita dell'impianto. I sistemi basati su batterie al piombo sono soggetti all'effetto memoria, che ne riduce la resa nel tempo e hanno una durata media di circa 5 anni. Questo significa che in 20 anni, ossia il tempo di vita medio di un impianto fotovoltaico, si rischierà di dover sostituire più volte le batterie. Con i sistemi a litio, la vita media delle batterie si alza a 7-8 anni, ma anche in questo caso vanno messe in conto almeno tre possibili sostituzioni. In piccoli impianti da 3 kW, i costi possono dunque superare i benefici. Le nuove batterie al cadmio durano 12 anni, quindi richiederebbero una sola sostituzione, ma i costi di smaltimento sono molto elevati e possono rendere non conveniente l'investimento. Torniamo adesso al nostro confronto tra costi di esercizio delle pompe di calore e delle caldaie. In zona climatica E, con gli attuali costi del metano, oltre 1 euro al metro cubo, e dell'energia elettrica, oltre 30 centesimi al kilowattora, a parità di utenza, una pompa di calore genera costi di esercizio minori, dunque bollette più leggere, di quelli di una caldaia. Se invece il coefficiente di prestazione della macchina è maggiore di 3.6 e la temperatura di mandata del circuito dell'acqua è inferiore a 42-43 gradi, dunque si lavora in sanitario o senza sistemi di distribuzione radiante con la pompa di calore idronica, probabilmente i consumi sono superiori che con la caldaia. Diverso è il caso di un sistema di distribuzione radiante o in bassa temperatura, dove la pompa di calore può convenire rispetto alla caldaia, possibilmente facendo espletare il sanitario a una pompa di calore monoblocco separata da quella principale, che sarà invece dedicata al riscaldamento e che magari lavori di notte in fascia F3. In casi come questi, e se l'utente desidera usare le piastre elettriche in cucina in luogo del gas, si può prendere in considerazione l'eliminazione della caldaia. Dunque, installare una pompa di calore al posto della caldaia senza gli opportuni accorgimenti non significa installare un impianto green. D'inverno, infatti, l'energia arriva soprattutto dalla rete e non dal fotovoltaico. In Italia, al momento, di tale energia elettrica prelevata dalla rete, il 23% è prodotta da fonte rinnovabile, ma il 77% restante arriva da centrali a combustione fossile. Da qui scaturiscono il successo attuale degli impianti ibridi e il probabile successo futuro dei microcogeneratori, che quando saranno disponibili per il mercato residenziale potrebbero fare la differenza, in quanto producono energia anche quando il fotovoltaico non fornisce energia gratuita. Per ora tali sistemi presentano costi elevati, ma la tecnologia è già disponibile sul mercato. Insomma, il consiglio per gli installatori è di supportare i clienti e aiutarli a ragionare non solo in termini di mode, incentivi e detrazioni da sfruttare, ma anche nell'ottica dei costi di esercizio, per giungere a una soluzione efficace ed efficiente dal punto di vista dei costi e dei consumi. Cambiare una caldaia dopo 10 anni costa 20 volte meno che sostituire una pompa di calore idronica, soprattutto se quest'ultima deve essere sostituita dopo pochi anni per errato utilizzo. Inoltre, l'impianto da installare va concepito nella sua interezza, ovvero non limitandosi al generatore di calore, ma pensando anche ai possibili accessori che lo rendono ancora più efficiente, ad esempio addolcitori o cronotermostati e sistemi di building automation per la termoregolazione remota dell'impianto. Questi accessori, tra l'altro, sono incentivati dal DEI. Concludendo, oggi è indispensabile da un lato conoscere le caratteristiche dei bonus e degli incentivi esistenti sul mercato per comprendere quale possa essere quello più adatto alle nostre esigenze e a quelle del nostro cliente. Dall'altro è fondamentale ragionare bene su quale possa essere la soluzione migliore per il nostro cliente, sulla base delle caratteristiche climatiche del territorio di installazione, delle caratteristiche dell'abitazione e delle specifiche dei diversi impianti da installare anche in abbinamento tra di loro.
Cambielli ed il Friuli. Formazione, abilitazione, certificazione.